24 mattino.
Le 8, 19 minuti e 30 secondi, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. La notizia del giorno è quella che hai già dato tu, non c'è dubbio, che anticipava ieri sera il New York Times. Questo sì del presidente degli Stati Uniti Biden ai missili che l'Occidente ha dato all'Ucraina possono colpire in territorio russo, limitatamente per il momento alla zona di Kursk, ma le indiscrezioni dicono anche fuori dalla zona di Kursk. Kursk è quella regione di confine occupata dagli ucraini, perché di lì partivano attacchi che arrivavano in Ucraina. Detto per inciso, l'Ucraina anche ieri e stanotte è stata bombardata in modo terribile, anche Kiev. Ormai l'Ucraina si avvia a essere, lo è già, si avvia a essere un paese distrutto, un paese raso al suolo. E vedrai che da domani cominceranno sui giornali ad apparire commenti che già appaiono su alcuni giornali europei che hanno fatto in tempo, tipo la Frankfurter Allgemeine Zeitung parla di un intervento tardivo. Non c'è dubbio, perché appunto, se la giustificazione è che ci sono truppe nordcoreane, questo lo si sa da due mesi, e truppe nordcoreane sul terreno e proprio nella zona di Kursk. Il Dipartimento di Stato statunitense aveva fatto filtrare notizie che era favorevole da giugno a dare questa autorizzazione, ma non si capisce, insomma, data dopo le elezioni di Trump. È evidente che, a parte essere tardiva, e forse è inutile a questo punto, perché poi le armi devono arrivare, parte sono arrivate, ma insomma non sono complete. E poi anche su una persona come me, un osservatore, per carità, semplicemente un osservatore in una zona periferica dell'impero NATO, che era così, per buon senso, favorevole a che queste armi potessero essere usate quantomeno contro i punti da cui, certo, partivano i missili contro l'Ucraina, e che debba essere presa quando c'è è stato eletto un altro presidente. Oggi, come tu ricordavi stamattina, solo sul Messaggero finita la notizia che alcuni esponenti trumpiani hanno gridato lo scandalo. Trump per il momento non ha commentato, e il New York Post ha fatto un commentino divertente sul fatto che Biden contemporaneamente ieri è apparso in seconda fila in un gruppo dell'associazione dell'Asia Pacific Economic Cooperation che si è svolto sabato a Lima, in prima fila, cioè in seconda fila, mentre il presidente Xi Jinping, la foto la potete vedere perché la pubblica il Corriere della Sera, salutano con la manina, e il presidente Xi Jinping è in prima fila, e Biden è dietro insieme a tutti alle seconde file, come si dice in questi casi. Insomma, quando tu sei in seconda fila devi prendere una decisione, c'è qualcosa che non funziona, che non funziona da tempo nei sistemi democratici, cioè che quando arriva il momento delle elezioni, e soprattutto se poi c'è una sospensione così lunga dopo ad elezioni avvenute come negli Stati Uniti, uno c'è il dubbio che qualsiasi decisione prendi in prossimità delle elezioni la prendi per favorire in un modo o nell'altro l'esito elettorale, cioè a tuo favore l'esito elettorale.
Sì.
E in secondo luogo, insomma, le elezioni rendono tutto fuori tempo. È il caso che si è presentato proprio adesso, se ne parla sui giornali tedeschi abbondantemente, per questo li sto seguendo, per la telefonata di Scholz a Putin che ha scandalizzato Zelensky, che è parsa un'apertura un'apertura, tra l'altro i due sono rimasti sulle posizioni che avevano prima di parlarsi, però a Berlino si è svolta subito una manifestazione con la vedova di Navalny di protesta, e anche lì può sembrare, invece lì siamo alla vigilia delle elezioni, ma anche lì Scholz non poteva farla questa telefonata prima che il suo governo entrasse in crisi, probabilmente in seguito all'esito delle elezioni americane. Cioè, c'è qualcosa di confuso e di
Beh, del resto, all'inizio invece... Paolo, mi ricordo che subito dopo il voto tu facesti immediatamente un ragionamento su questi tempi di transizione dell'amministrazione americana, che sono esageratamente lunghi e quindi poi conducono a equivoci, discussioni, perplessità, chi deve decidere, soprattutto in una situazione complessa e sostanzialmente di guerra come quella nella quale viviamo, no?
Sì, sì, oddio, è sempre accaduto, perché i sistemi occidentali democratici mantengono le elezioni anche in tempo di seconda guerra mondiale. Roosevelt dovette affrontare delle elezioni nel 1944 e poi ancora, insomma, a guerra mondiale ben in corso, e c'è sempre un candidato contrario che sostiene che tu stai sbagliando, e quindi è una prova. Però adesso stanno producendo, anche per la debolezza dell'Occidente, il mancato coordinamento fra Europa, Stati Uniti e Stati europei tra di loro, insomma, il discorso l'hai capito benissimo, credo che gli ascoltatori, certo, l'abbiano capito benissimo. E passo a un secondo voto, che è quello molto minore, in Umbria e Emilia. I risultati li sapremo domani, perché si vota domenica e lunedì, e da mesi o da anni il commento del lunedì lo posso scrivere già oggi per le prossime elezioni nel 2025, se ne terranno varie in Campania e in altre regioni, che il commento del lunedì è il commento dello sconforto, perché ogni volta diminuisce il numero dei votanti, e quindi è come rituale. Devo dire che ogni volta diminuisce di più. Oggi il commento più forte lo ha fatto Romano Prodi, che ha lanciato un allarme, credo perché stia facendo un ragionamento analogo a quello che in un'intervista a Francesca Schianchi sulla Stampa fa Salvatore Vassallo, che è il direttore dell'Istituto Cattaneo. Dice: guardate che il rischio è che gli estensionisti diventino la base elettorale di leader illiberali. Cioè, questa cosa, non c'è solo il problema della disaffezione alla politica, ma che è un fenomeno che va a sfociare poi da dove meno te lo aspetti, sì. Anzi, secondo Salvatore Vassallo, dove più te lo aspetti, cioè va a sfociare a destra, in leader liberali. Quindi abbiate, insomma, tenetene conto e fate qualcosa per l'esortazione implicita nelle sue parole, fate qualcosa per cambiare il trend, tra l'altro. Vuol dire che per i referendum, quelli dove che non sono su una materia costituzionale, non andrà mai più a votare nessuno, quindi anche il referendum sull'autonomia differenziata lo vedo, lo piango, ma tanto quello già, sì, forse ci ha pensato la Corte Costituzionale a cancellarlo. Il PD ha trovato al proprio interno un accordo sull'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Ti ricordi, c'è un scontro fra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il sindaco di Torino Stefano Lorusso, che si erano presentati entrambi per prendere questo importantissimo incarico, e insomma lo scontro si è risolto a favore. C'era dietro anche due ipotesi politiche, perché Manfredi è quello che rappresenta l'ala più aperta al dialogo con i 5 Stelle, e quello più di sinistra, diciamo così. Stefano Lorusso invece è quello più riformista e più guardingo nei confronti dell'alleanza con i 5 Stelle. Tutto bene, ha accettato Manfredi, diventerà presidente, Lorusso diventerà, accettato di fargli da vice. e anche su questo, ma comunque insomma sì, legittimo. Però alcuni giornali dicono anche che il russo in cambio di questa rinuncia avrebbe, che era sostenuto da Sala, dai sindaci sì, lombardi, da quelli del nord, c'era anche uno scontro un po' adombrato nord-sud, avrebbe accettato anche degli incarichi di partito, tipo entrare in segreteria. Io ora, a parte che io credo che contino pochissimo, veramente loro solo pensano che entrare in segreteria o non so dove sì, nel partito di Eli Schlein, li comanda Eli Schlein, punto e basta, sì, quindi non... Ma poi io non metterei così scopertamente, già è una vicenda tutta risolta dentro il PD, quello in fondo è l'associazione che rappresenta i comuni d'Italia, e non la metterei così con uno scambio anche con un incarico di partito. C'è una, ci dovrebbe essere secondo me una linea di confine tra sì, cose come queste. Poi vedo con felicità che sui giornali cominciano ad affacciarsi appelli contro la violenza. La violenza secondo me per il momento non è allarmante, quella che si è vista sulle piazze, qualcosina, però quelli che fanno paragoni con gli anni di piombo non ricordano bene gli anni di piombo. Però comunque è sempre meglio essere guardinghi. C'è pubblicato sul Corriere a cura di Valentina Santarpia un appello di 250 intellettuali piuttosto noti, dice: attento, giù i toni o si torna agli anni di piombo. E soprattutto Giancarlo Caselli, l'ex magistrato, che sulla stampa pubblica un commento: piazze volenti, violente, evitare l'errore di non correggere chi sbaglia. Cioè effettivamente così da destra e da sinistra ci sono state poche, soprattutto da sinistra, poche prese di distanza dai gruppi che si sono scontrati con la polizia,
sì, soprattutto il corteo riferimento soprattutto al corteo Propal di venerdì a Torino, nel quale appunto ci sono state violenze, devastazioni e cose di questo genere. Prego Paolo, scusami.
Poi appunto il No Meloni Day era sempre dentro un No Meloni Day, insomma. Però uno può fare delle manifestazioni contro la Meloni in 35 città d'Italia, farle in tutte pacifiche. Hanno detto ma le altre sono state pacifiche, però voi state sempre attenti a quelle che pacifiche non sono. Per chi vuole divertirsi, o almeno chi si diverte, forse solo io, c'è un altro che si tira indietro, un altro grande regista che è Amelio, che si tira
dal centro sperimentale, la presidente del centro sperimentale della cinematografia. Ricordiamo agli ascoltatori che si è tirato fuori la settimana scorsa Castellitto, e come al solito queste vicende
si è dimesso, appunto, si è tirato fuori. Però poi è cominciata la ridda di nomi, e la ridda dei nomi me la sono ricostruita, è andata così. Allora il giornale ha cominciato subito dicendo Marcello Veneziani, ma dicendo contestualmente che Marcello Veneziani li aveva mandati tutti a quel paese e non lo voleva fare. Poi Francesco Rutelli, che anche ha detto non ci penso neppure a Gloria Satta del Messaggero. Poi Giancarlo Giannini ha detto ma figurati, un attore come me va a dirigere. Beh, è veramente l'hanno diretto il centro in anni passati, l'ha diretto anche Roberto Rossellini, Lina Wertmüller, non è una cosa che... E Michele Placido non ha fatto, di cui si è fatto il nome, non ha fatto sapere. Per Gianni Amelio c'era stato, non ha fatto sapere, forse gradirebbe. Luca Barbareschi invece ha fatto
Gianni Amelio, scusa, ha fatto un'intervista oggi, se non vado errato, oggi c'è un'intervista da qualche parte di Gianni Amelio che dice mai nella
ho
vita.
Detto Michele Placido, Michele Placido, fatto sapere. L'intervista l'ho letta, Arianna Finos su Repubblica, e lui dice al centro sperimentale: verrei chi ha diretto difesa, insomma non fa per me, Giuli privilegi il merito. Secondo me questa cosa qua Giuli farebbe bene a nominarlo al più presto, perché rischia di diventare una farsa infinita
la lunga teoria di chi si tira fuori, la lunga teoria,
poi la lunga fila di chi si tira fuori,
poi ricadi sulla comparsa poi finisce, ricadi su quella di quelle comparse, parte di quelli che vanno davanti ai tipo Verdone,
anche io, no, ma poi gente, no, lui, e volevo dire appunto lui aveva motivo di parlare Giannamello perché c'era stata questa sfilza di 1500 autori, hanno scritto al ministro Di Giuli per sostenere il suo nome, insomma, sì. Quindi aveva un motivo, però alcuni di questi non l'ha chiamato in causa nessun altro, si candidano loro e poi prima si candidano, poi dicono no, ci ho ripensato, non voglio candidarmi, insomma.
Vedremo,
prima vedremo. Si nomina.
Beh, vedremo chi si tira fuori domani. Vedremo dai giornali domani chi si tira fuori. Caro Paolo, ci sentiamo.
Te potresti tirarti fuori. Io potresti dire non di cinema, sono
di cinema capisco poco, quindi.
Quindi di tennis?
Di tennis? No, guarda, non abbastanza, mai abbastanza. Facciamo così. Dai, ci sentiamo lunedì e domani.
Ciao,
domani.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
24 mattino.
Siamo nel pieno del turbinio degli emendamenti e delle proposte di modifica alla legge di bilancio e ce n'è uno che ha attirato l'attenzione di molti. Un voucher di 1.500 euro l'anno per gli studenti degli istituti paritari, dalla primaria fino al primo biennio delle medie superiori e delle superiori. La misura è destinata alle famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro. È un emendamento, questo appunto, di Fratelli d'Italia. È giusto oppure no concedere questo bonus, questo voucher per chi decide di andare a studiare in una scuola paritaria? È tema di dibattito ovviamente e di confronto sul ruolo che devono avere le paritarie, su che cosa rappresentano nel sistema di istruzione di questo paese. Buongiorno alla suorana Moni Alfieri, legale rappresentante delle scuole Marcellini in Italia, referente scuola di USMI che raccoglie 600 congregazioni femminili. Suora Alfieri, buongiorno, benvenuta, eccoci.
Buongiorno, grazie.
E Gianna Fracassi, segretaria generale, segretaria nazionale, chiedo scusa, della FLC, la Federazione Lavoratori della Conoscenza, della CGE, che è quella federazione che raccoglie anche i lavoratori della scuola. Fracassi, buongiorno, bentornata anche a lei, ci siamo.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, suor Anna Moni Alfieri, perché sì?
Guardi, sì, molto semplicemente, questo credo che sia un salvagente che lo Stato italiano lancia al Paese. Noi dobbiamo essere certi, ai sensi della Costituzione italiana, che la scuola paritaria è scuola pubblica come la scuola statale, abbandonando quella ideologia che ritiene essere pubblico solo quanto è statale. Pubblico non corrisponde al termine statale. D'altronde la Costituzione italiana ritiene pubbliche le scuole statali e le scuole paritarie. Ricordiamoci che la legge 62 del 2000 è a firma di Berlinguer. Secondo passo in avanti, l'Italia è l'unico paese in tutta l'Europa dove noi potremmo citare, dalla Francia alla Germania, dai paesi dell'ex Unione Sovietica, in tutta Europa la famiglia, per il solo fatto di aver pagato le tasse, sceglie gratuitamente fra la scuola pubblica statale e la scuola pubblica paritaria. Questo consente un'equa redistribuzione degli alunni nel comparto pubblico e una scuola di qualità. Che cosa succede in Italia? In Italia, quando la famiglia sceglie la scuola statale, no, la vulgata gli racconta che è gratuita. Invece studi dimostrano che un allievo che frequenta la scuola statale costa dagli 8 ai 10.000 euro di tasse dei cittadini. Lo stesso allievo, nel momento in cui sceglie la scuola paritaria pubblica, con l'equipollenza dei titoli, con pubblicità dei bilanci, lo Stato destinava fino a 2 anni fa solo 500 euro, trattenendo la differenza. Lo stesso Stato italiano ogni anno, a firma del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, dichiara che un allievo costa 7.000 euro. Quindi siamo tutti consapevoli che la scuola paritaria spende 7.000 euro per formare un allievo, ricevendone 500 euro è costretta a chiedere la retta, diventando elitaria, tradendo le ragioni di fondazione. Mi faccia far dire una cosa. Però
sì, poi, perché poi vorrei dar voce.
La scuola paritaria non chiede 7.000 euro, chiede una cifra inferiore, indebitandosi e chiudendo. Oggi qual è l'allarme del paese Italia? L'allarme è molto semplice: 7 milioni di studenti frequentano la scuola statale, solo 700.000 la scuola paritaria. siamo a rischio di monopolio educativo, che è terribile il monopolio educativo perché non garantisce la democrazia, ha spaccato in due il paese, quindi questa operazione va a favore delle famiglie più fragili.
Abbiamo messo molti temi sul tavolo, su Anna Monia Alfieri e Fracassi, io so che la sua posizione direi radicalmente differente o fortemente diversa da quella di Anna Monia Alfieri, prego.
Ma guardi, la mia posizione è la posizione, a me mi spiace che si voglia rileggere la Costituzione italiana secondo la propria ideologia, perché a questo punto io ho sentito delle parole che insomma mi sembrano frutto di ideologia e non di una lettura di quelle che sono le regole dello Stato a partire dalla Carta fondamentale, dove non si parla di scuole pubbliche, mi spiace sorella, si parla di scuole statali, c'è proprio scritto statali, e dove si dice che certo le scuole private si possono, ci possono essere senza oneri per lo Stato. Ora, noi diamo tante risorse alle scuole paritarie perché, come giustamente è stato ricordato, in questi ultimi due anni sono state date tante risorse. La legge di bilancio fa un'operazione.
Un mezzo miliardo, mi scusi Fracassi, mi inserisco solo per dare il dato, un mezzo miliardo l'anno, sì, circa, prego.
Esatto. Però il nostro paese ha l'obbligo costituzionale di dare la possibilità a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze di frequentare una scuola statale. Poi nulla questio se ci sono anche scuole paritarie e quindi se ci sono le condizioni, anzi arrivo a dire di più, in alcuni segmenti, soprattutto mi riferisco alla scuola dell'infanzia, le scuole paritarie danno un servizio che è sussidiario a quello della scuola statale, perché purtroppo in tanti territori si è scelto di non aumentare gli organici, di non aprire ulteriori scuole dell'infanzia statali, quindi è chiaro che rispondono anche a una necessità delle famiglie. Ma qui si fa un'operazione, diciamo, c'è un salto di qualità in questo emendamento, perché si equipara completamente, cosa non possibile dal punto di vista costituzionale, la scuola paritaria, cioè privata, alla scuola pubblica statale. Allora io dico semplicemente questo, tra l'altro lo si fa indirettamente, cioè facendo non un'operazione diretta che è già stata fatta abbondantemente, perché sarebbe davvero, cioè, come dire, difficile da poter sostenere, lo si fa facendo altre due operazioni. La prima, si tagliano le risorse alla scuola statale, perché bisogna ricordarci che ci sono tagli nella legge di bilancio, e si utilizza la leva delle famiglie ovviamente per dare un supporto. Si vogliono aiutare le famiglie italiane, tutte le famiglie italiane, anche quelle dei 7 milioni che frequentano, dei 7 milioni di studenti e studentesse che frequentano la scuola statale, si utilizzi questo bonus per sostenere le spese, per esempio, per i libri di testo, che ancora alla scuola secondaria sono un carico molto grande per la stragrandissima maggioranza dei ragazzi e delle ragazze di questo paese. Si dia un supporto per, diciamo, materiali didattici per la scuola dell'infanzia, ma soprattutto si cancellino i tagli, perché sennò qui c'è qualcosa che non torna, cioè sembra un governo che, come dire, si contrappone alla stessa, diciamo, obiettivo che dovrebbe avere in quanto governo che ha giurato sulla Costituzione.
800 24 00 24, se volete intervenire in diretta e dare la vostra idea rapidamente, perché come sapete la trasmissione dura poco, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Una brevissima pausa.
24 mattino.
Abbiamo una prima telefonata, se non vado errato, Luca da Milano, buongiorno, prego.
Buongiorno, buongiorno, salve, buongiorno. Mi sembra la classica un po' attività da fumo negli occhi, nel senso che io vorrei capire qual è il nucleo familiare che ha un ISEE inferiore a 40.000 euro che si può permettere di mandare un figlio in una scuola paritaria. Io mando un figlio in una scuola paritaria, i costi sono decisamente importanti nonostante tutto, perché poi oltre alla retta c'è il buono pasto, le attività extracurricolari che nel mondo delle scuole paritarie sono molto superiori a quelle della scuola pubblica, e bene che sia così, però di fatto si aggira intorno ai 600-700 euro al mese. Ora un ISEE a 40.000 euro non credo possa permettere di mandare un figlio in una scuola paritaria. Mi sembra un po' che si vada a fare un'attività che poi di fatto vada a creare un bonus per pochissime persone a livello, diciamo, nazionale.
Quindi... Vabbè, io immagino il sogno di Soranna Monia Alfieri sia in realtà un voucher da 6-7 mila. non lo so.
Sì, io dico questo: bisogna cominciare. È un inizio che va sostenuto, perché le regioni come la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, che hanno già il buono scuola di questa portata, hanno un pluralismo scolastico e un sistema scolastico che arriva ai primi posti OCSE PISA. Poi vorrei dire alla carissima, e ringrazio signora della CGL, alla sindacalista, che questi 770.000 alunni che frequentano la scuola paritaria oggi costano 500 euro di tasse dei cittadini. Senza il voucher le scuole paritarie, che si sono altamente indebitate, saranno costrette a chiudere dopodomani. Questi 770.000 si riverseranno nella scuola statale con un costo da 10.000 euro ciascuno. Quindi non si tratta di togliere soldi alla scuola pubblica statale, ma si tratta di salvare la scuola pubblica statale. Secondo, la Costituzione italiana dice che la Repubblica istituisce le scuole, non lo Stato, che è ben diverso.
Allora, su quel punto, sul costo, diciamo così, e sul transito verso il privato, voglio tornare con Fracassi. Ma prima sentire Maria Giuseppina da Viareggio, buongiorno, eccoci, un ex docente, sì, se non sbaglio, sì. No?
Buongiorno, ex docente, ecco, sì. L'unico appunto che volevo fare, e che di cui non ho sentito parlare questa mattina, è il reclutamento del personale nelle scuole private.
È un punto,
cioè, nel pubblico concorsi, TFA, concorsi ordinari, no? E quindi c'è una selezione precisa e molto scrupolosa, sì, del personale. Nella scuola privata non mi risulta.
Allora, Maria Giuseppina, un punto interessante, adesso lo rivolgeremo a Suor Alfieri. Gianna Fracassi, intanto, sul fronte del costo, perché quello è un, se vuole, un fronte interessante, cioè dice Soranna Monia Alfieri: signori miei, costa il fatto che uno vada in una privata, per il cittadino, per il contribuente costa radicalmente di meno. Mettere un voucher che non copre tutto il costo, ovviamente il costo studente, ma supporta quelle famiglie che vogliono fare quella scelta, può essere uno spunto interessante. Se vuole, in una chiave non molto diversa da come accade in alcune regioni per il privato nella sanità, tanto per dare un'idea, no? Cioè, tu mi gestisci quella parte del sistema sanitario nazionale e io ti rimborso a piedi lista.
Sì, ma infatti questo è il problema, è lo smantellamento sia della sanità pubblica che della scuola pubblica. La sorella fa un ragionamento che non comprendo, nel senso che, a mio parere, o non conosce molto bene, e inviterei, insomma, a fare un approfondimento, a cosa servono le tasse dei cittadini. Cioè, fa un ragionamento tutto economicista, quando bisogna ricordare che le tasse che paghiamo tutti noi hanno anche una funzione solidale nei confronti di chi non può, perché giustamente il vostro telespettatore l'ha detto, cioè c'è una parte delle scuole paritarie, che una parte abbastanza consistente, che in realtà è una parte che si rivolge a un'elite, cioè a chi ha le risorse per poter sostenere la frequenza delle scuole paritarie. Quindi, come dire, liberi di farli frequentare, ma non a carico della cittadinanza tutta, perché la cittadinanza tutta utilizza le proprie tasse, le tasse che tutti noi paghiamo, per garantire servizi pubblici a tutti e a tutte. E poi c'è una questione sul pluralismo educativo. Guardi che i concorsi pubblici sono aperti a tutti. Cioè, non capisco dove sta il pluralismo educativo. E la selezione, come giustamente veniva ricordato, degli insegnanti, del personale della scuola, come dire, è fatta con criteri che sono criteri che non discriminano, no? Da questo punto di vista. Quindi non comprendo dove starebbe il pluralismo educativo. L'ultima cosa, mi consente, sì, di dire, la Repubblica consente di... L'articolo correttamente parla di Repubblica, ma parla poi di apertura di scuole statali, perché gli articoli vanno letti tutti, no? Solo un pezzo che mi interessa a me.
Suor Alfieri, sul tema del reclutamento degli insegnanti, sembra uno spunto interessante, sì, quello, sì, per la docente.
Molto interessante. Anzitutto il pluralismo domanda che siano differenti i soggetti gestori, cioè soggetti pubblici, statali e pubblici privati. Ricordo alla dottoressa che, avendo una laurea in giurisprudenza, potremmo dissertare per tantissime ore, ma non è la circostanza. Per quanto riguarda la scuola pubblica paritaria, ai sensi della legge 62 del 2000, effettua la selezione dei docenti con chiamata diretta, purché siano docenti abilitati secondo i concorsi pubblici. Reputo che sia necessario in Italia affrontare una riforma che ha tentato timidamente Renzi, cioè che anche la scuola statale debba procedere con la chiamata diretta dei docenti abilitati, come avviene in Francia.
Qua apriamo un capitolo gigante. Dovremmo
però liberare la scuola italiana dalla strumentalizzazione sindacale che spesso considera la scuola un postificio. Me lo lasci dire.
Io purtroppo, però, se me la chiude così e io devo chiudere la trasmissione e non riesco a far replicare Fracassi, se riesce in 20 secondi Fracassi, perché siamo veramente in chiusura, se no mi ammazzo.
Purtroppo la sorella è laureata in giurisprudenza, ma non conosce molto bene di nuovo la Costituzione. Si accede a posti pubblici solo con concorso pubblico, non con chiamata diretta, mi spiace. Vabbè, sono le regole.
Anche se il ragionamento credo che fosse la chiamata diretta su un parco di persone che ha già passato il concorso pubblico. Beh, però quello è un tema enorme, larghissimo, ci torneremo perché abbiamo parlato mille volte. Va bene, grazie Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliutine, Margherita Ina, grazie a voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.